Lo stretto rapporto con l'elemento musicale non fu un campo di ricerca riservato al solo Paul Klee. Anzi, nel periodo in questione, tra il 1910, anno in cui si suole far nascere la pittura pienamente astratta, fino agli anni 30, erano in molti pittori che, per così dire, tendevano a stabilire collegamenti sinestetici e dunque psicologici, come la corrispondenza con certe tonalità sonore. Oppure ancora che risalivano a elementi temporali e spaziali, come il ritmo in senso lato. Sono i casi dunque del gruppo Il Cavaliere Azzurro, compartecipato dallo stesso Paul Klee, in quelle sue spinte volte a ricercare la pura espressione del tono cromatico. Quindi in primis Vassili Kandinsky, ma va anche ricordato che a questo gruppo aderiva il grande maestro della musica seriale Arnold Schoenberg, tramite contributi sia pittorici che teorici. Così come è il caso di Robert e Sonia Delaunay, in quei dipinti in cui il colore puro si distribuisce ritmicamente in certi scompartimenti spaziali concentrici, ed è il caso di František Kupka, giusto per ricordare alcuni tra i nomi più importanti. In un saggio incredibilmente complesso del 1965, su alcune relazioni tra musica e pittura, edito da Einaudi nella raccolta di scritti musicali Immagini dialettiche, grande critico Adorno si occupa di queste tendenze di convergenza reciproche tra musica e pittura, convergenza che per lui è un fatto del tutto naturale, poiché l'arte spaziale tende alla temporalizzazione, mentre l'arte temporale tende a sua volta alla spazializzazione. Sintetizzando al massimo, la forma temporale della musica si definisce all'esatto contrario di quella concezione del tempo puro, che semplicemente nel suo scorrere si oppone a ogni reificazione, a ogni condensazione, va intesa in realtà come un qualcosa che tende al condensarsi, al farsi oggetto. Mentre la pittura, in quanto arte spaziale, è elaborazione e dinamizzazione dello spazio piano, e in virtù di ciò un suo trascendimento operato nel tempo. Proprio per questo motivo, se si possa parlare di convergenza delle arti, di musica che tende alla pittura e viceversa, è perché lo stesso principio immanente loro lo consente. In pratica può darsi una pittura musicale o una musica pittorica solo in quanto le singole arti sprofondino e perseguano il proprio principio immanente, ovvero a partire dal proprio intimo temperamento e niente affatto esteriormente. A questo punto Adorno si rifà al concetto di pseudomorfosi, lo spettro in cui incappa questa sospirata convergenza delle arti. È interessante la storia del concetto di pseudomorfosi, poiché nasce negli anni venti nell'ambito della mineralogia, per poi diffondersi anche negli altri campi. Pseudomorfosi vuol dire, brevemente, formazione di una forma falsata, nella quale la conformazione esterna contraddice la struttura interna. Nei minerali è un fenomeno di derivazione esogena, l'acqua che si infiltra, colate di materiale vulcanico incandescente, si produce in tal modo l'alterazione della struttura di un minerale, a tal punto che questa assume in maniera imperfetta la forma di un altro minerale ancora, mantenendo però intatte le proprie caratteristiche chimiche. Per Adorno la pseudomorfosi avviene appunto in quanto una singola arte vuole ricalcare quella di tutt'altra specie. Il risultato è il riprodurre una naturalezza esteriore, un sincretismo degenere. Adorno pensa alla musica illustrativa, oppure senza menzionarlo esplicitamente, proprio a Robert e Sonia Delaunay, quella pittura che si atteggia dinamica, che crea soltanto l'illusione del tempo e che impoverisce lo scambio dialettico interiore tra le temporalità e le spazialità che si danno in musica e in pittura, che non coincidono mai del tutto. Infatti una differenza fondamentale nell'organizzazione, simultanea nel dipinto, la quale non può corrispondere con quell'organizzazione tipicamente musicale che avviene tramite la successione. Il che, si badi, non esclude certo l'ovvietà per cui l'opera si legga per l'appunto nel tempo, persino gli oggetti di una pittura pienamente figurativa sono immersi nel tempo, dice Adorno. Si deve intendere con ciò una simultaneità, quella dell'organizzazione pittorica, intrinsecamente incorporata in una successione, la spazialità in quanto sempre un risultato di una differenziazione temporale. Qui è evidente l'influenza hegeliana che Adorno non manca di rimarcare. A tal proposito, il filosofo afferma: Più un dipinto sembra enfaticamente immobile, più vi è tempo immagazzinato, giacché questo in realtà consiste in rapporti tensivi. Per Adorno il carattere comune delle arti è un carattere linguistico, non un logos interscambiabile, traducibile con immediatezza, al contrario una scrittura per l'appunto cifrata, non immediata. Ora, la volontà comunicativa è quella che fa capo al soggetto dell'artista. Questo tipo di comunicazione soggettiva non è affatto la stessa cosa del carattere linguistico del principio dell'opera in quanto scrittura. Semmai per Adorno l'opera si rivela scrittura rinunciando a questa sua dimensione comunicativa, che la porta alla pseudomorfosi e dunque all'imitazione snaturata. La stessa virtù del soggetto è naturalmente da contemplare, si deve però risolvere nella duplice costruzione dell'insieme e dei singoli rapporti tensivi, composizione dall'alto e composizione dal basso. E dunque il soggetto si risolve nel controllo del materiale e dell'organizzazione. Questo aspetto cifrato della lingua che è in mente Adorno qui è la lingua muta delle cose, di matrice beniaminiana. Si tratta per lo più di affinità materiali, di una lingua soggiacente a quest'ordine elementale. Se di comunicazione si possa parlare, questa va riguardata sotto l'aspetto di una comunicazione che non sia un qualcosa di estraneo alla configurazione dell'opera, e faccio una parafrasi del testo, la somiglianza con il linguaggio aumenta col diminuire della comunicazione intenzionale. Perciò la stessa strutturazione interna a far parlare più chiaramente musica e pittura, non quando questi assumono quell'atteggiamento imitativo del voler raccontare qualcosa. Pittura e la grande musica compositiva mostrano affinità maggiori quando si trovano ad avere a che fare con l'espressione pura dei propri materiali. Per converso, l'atteggiamento imitativo ha la sua scaturigine nella sottomissione della materia e dell'organizzazione a un certo tipo di volontà, non in grado di incorporare queste manifestazioni primarie, quando il detto predomina sul dire, che certo non solo non esclude il dominio sul materiale, come ho detto prima, ma lo pone sotto una luce differente, in un senso costruttivista, che per Adorno non ha affatto un significato scontato. In conclusione si può dire che, secondo il filosofo, anche il parlare di sinestesia risulta fuorviante. È la stessa trasparenza del fenomeno artistico, quel dire originario sia pittorico sia musicale, a produrre un qualcosa di ottico. E parimenti è la repentinità del momento epifanico in cui risiede quell'essenziale elemento temporale. Non per questioni quindi meramente prospettiche o relative alla superficie sonora e del piano pittorico.